L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori...
Benvenuti alla terza puntata della Strana Coppia, l'ultima prima delle vacanze di Natale, quindi ci risentiremo nel 2013 e chissà quale sarà la situazione politica che ritroveremo con l'anno nuovo. Questa, come dicevo prima, è la Strana Coppia. Vi ricordo i nostri contatti per interagire con noi: su Twitter è la Strana Coppia 1, su Facebook la Strana Coppia, e poi ovviamente vi ricordo che questa trasmissione è realizzata in collaborazione con pagellapolitica.it, che potrete seguire anche loro su Facebook e Twitter con i loro account. E poi all'interno della puntata avremo l'angolo del Pinocchio della settimana e scopriremo meglio con chi è stato il peggiore di questa settimana. Ma ovviamente non sono solo, c'è anche la mia parte cattiva della trasmissione, che è il nostro Andrea
Fioravanti, diciamo anche il cognome, e diciamo
meglio,
anche
meglio anonimato.
Meglio anonimato, allora diciamo solamente il nome della nostra controparte buona, che è Riccardo. Ma quello che voi volete sapere, chi è il nostro terzo incomodo? Passiamo alla biografia. Tiziano Nadir Scricciolo, nato a Castiglion del Lago il 5 novembre del 1991, il giorno della congiura delle polveri. Ve lo rimemberete, se vogliamo usare un neologismo, perché ha passato una vita dentro la rete degli studenti, medi naturalmente, per poi approdare a Ludo, dove ora ricopre il ruolo prestigiosissimo di coordinatore. Amante dei film, in particolare di Stand By Me, dei fumetti Spider-Man e della VJ Carolina Di Domenico. Ciao Tiziano.
Ciao Andrea, ciao Riccardo, grazie innanzitutto di avermi invitato. Sono molto contento di poter approfondire magari anche i discorsi della settimana, comunque vi avevo già seguito e penso che il vostro programma sia una boccata d'aria fresca all'interno dell'Ateneo di Perugia.
Madonna mia, troppi elogi. Allora partiamo subito con una domanda non cattiva, ma diciamo così, ti abbiamo visto da Santoro in settimana. Quindi raccontaci un po' perché sei andato da Santoro e qualche curiosità, se ce le hai ovviamente, sulla trasmissione.
Ah, guarda, sulla trasmissione potremmo scrivere un libro su quello che ho visto in quelle tre ore. Dopodiché sono entrati in contatto con noi i ragazzi, le ragazze della redazione di servizio pubblico, perché erano venuti a filmare tramite Giulia Innocenzi l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Perugia. E cercavano un punto di riferimento per organizzazione, anche per capire come si sarebbero svolte le eventuali manifestazioni che c'erano la mattina, e mi hanno contattato, quindi io ho dato una mano a Giulia nell'organizzazione, anche un po' per muoversi nella città.
E quindi lei ti ha portato in trasmissione?
Sì, dopo lei si era preso il compito di portare una lettera che noi avevamo scritto al rettore e al ministro, dove denunciavamo la situazione dell'università e anche un po' in particolare dell'Ateneo. Lei, visto che il ministro poi non si è presentato, ha preso l'incarico politico di consegnargliela, come si vedeva poi nel servizio.
Ok. E alcuni punti fondamentali di questa lettera, giusto per capire?
La lettera faceva un po' un riassunto di quello che è stato l'iter dell'atteggiamento verso la politica, intesa come classe a destra quanto a sinistra, nei confronti dell'università. Quindi abbiamo ripercorso un po' la storia dei tagli della riforma del 2010 e abbiamo denunciato tutto quelli che erano i problemi relativi all'università, sia a livello nazionale o europeo, quello che riguarda il caso Erasmus, ma anche dei dati locali.
E poi ti sei ritrovato catapultato nell'allegro carrozzone santoriano della trasmissione del giovedì, una trasmissione fiume che ha una durata media di tre ore e mezza, quindi non so se vi danno i viveri o c'è la protezione civile che passa con le bottigliette d'acqua, perché
è molto a flusso di coscienza è andata la trasmissione, perché il flusso di coscienza è quello di Santoro e tutti si adeguano ovviamente.
Mi hanno detto che Tiziano è molto amico di Tremonti e approva tutte, ma dico veramente tutte, le manovre del governo Berlusconi in cui Tremonti era ministro dell'economia, è vero?
Assolutamente, io penso che Giulio è una persona di spiccato interesse. No vabbè ragazzi, insomma, ha detto delle cose allucinanti quella sera, perché ha seguito l'episodio. Lui è stato capace di dire che quando era ministro lui i treni non arrivavano in orario, ma poco ci mancava, tra l'altro andando a paragonarsi a figure nostalgiche anche un po' tristi, dove non so a che scopo ci si è riaccostato. E lì a quel punto, come ha detto poi Santoro, mi sono girati un po' i riccioli.
Ma come la vedi la nuova lista di Tremonti?
La lista che dice di fare con la Lega, perché
le tre
con L. Ma lavoro, libertà e la terza qual era?
Non lo so.
Lecca-lecca probabilmente. No, diciamo il problema è questo: in Italia tutte le notizie, gli annunci che vengono fatti vanno presi con le pinze. vediamo se ci sarà, io lo chiamo coraggio politico, di emanciparsi da Berlusconi e di fare una lista separata, che poi diciamocelo, più che alle nazionali dove puntano basso, la questione lì si svolgerà su Lombardia e Veneto per i seggi per il Parlamento,
insomma. Allora, per tutti gli ascoltatori che stanno sentendo la voce profonda e vellutata di Tiziano, capiamo che di politica ci capisce qualcosa, ma soprattutto ha detto che Tremonti è stato un po' Pinocchio, e noi sul Pinocchio abbiamo una bella rubrica, vero Riccardo?
Pinocchio!
Ho incontrato qualcuno. Il grillo?
Ehi, non mi mettere nei pasticci.
Onorevole, forse hai detto una bugia, Pinocchio.
Forse. Potresti dirle la verità?
Allora, vediamo subito chi sarà stato il Pinocchio della settimana. Ebbene, per questa settimana a vincere il premio sono in due. E due che sicuramente da qui alle elezioni a febbraio saranno protagonisti del Pinocchio e delle panzane della settimana su pagellapolitica.it. Sto parlando del comico, del comico di Genova, Beppe Grillo, leader, portavoce, non si sa, del Movimento a 5 Stelle, e di Silvio Berlusconi, l'ex premier, che scende in campo o non scende in campo, non è dato saperlo. E partiamo dalle dichiarazioni del comico di Genova, che ha recentemente detto che per la prima volta l'Italia va a votare anticipatamente senza che il governo in carica sia stato sfiduciato dal Parlamento. Ebbene, questa è, come la definisce il sito pagellapolitica.it, una panzana pazzesca. Perché non è una prima volta, anzi su 8 cadute di governo che ha analizzato il sito di Pagella Politica, in ben 4 casi si è andati ad elezioni anticipate senza sfiducia del Parlamento e in altri 4 sì. Ma vediamo un pochettino nel dettaglio velocemente. L'articolo 88 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere prima della fine prevista dalla legislatura. Nel 1972 c'è stato per la prima volta lo scioglimento delle due Camere prima della naturale scadenza della legislatura, a seguito in questo caso di una mozione di sfiducia dell'Aula. Il primo caso invece è quello del 76, in cui il governo Moro, che riceve dal Presidente della Repubblica Leone l'incarico di formare il nuovo governo, rimane in carica solamente per poche settimane perché il Partito Socialista toglie l'appoggio. Quindi in realtà non è che c'è stato un voto di sfiducia. Il governo si è dimesso prima, il Presidente del Consiglio si è dimesso prima della sfiducia delle Camere, e così è successo anche in altri casi. Per esempio nell'83, in cui a seguito all'annuncio sempre dei socialisti di uscire dalla maggioranza, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere dopo la dimissioni del governo Fanfani. È poi successo anche nel 94, quando al governo c'era Ciampi, e si dimette prima delle mozioni di sfiducia e quindi prima del voto, e anche nel 96, quando il governo Dini. Vediamo invece a Silvio Berlusconi, che in settimana ha dichiarato che il nostro debito non è così elevato come si vuol far credere, senza dare dei dati, così. L'Italia, ha aggiunto l'ex premier, ha un attivo di 6.600 miliardi ed è la seconda economia più solida dopo la Germania. Allora, non si sa dove prenda questi dati. Stando alle analisi che fa Pagella Politica, il nostro rapporto tra debito e PIL è il sesto, peggio di noi ci stanno solamente il Giappone, la Grecia, il Libano, la Giamaica e le isole St. Kitts e Nevis. L'attenuante di questa sparata è un po' quell'analisi che dice che siccome noi abbiamo un tasso di risparmio privato pari al 175% del PIL in confronto al 133% di media dell'Eurozona, stiamo un pochettino meglio, ma questo è solamente un attenuante, non è la prova che il nostro debito non sia elevato, perché in realtà lo è, stando ai dati attualmente a nostra disposizione e soprattutto a disposizione del Fondo Monetario Internazionale. Su quei 6.600 miliardi di attivo non si sa da dove escono fuori. Lui addirittura parla di 8.600 miliardi, da cui si tolgono i 2.000 miliardi di debito e si arriva a questi 6.600 di attivo. Da dove arrivano? Sinceramente non si sa. Come dicono gli amici di Pagella la Politica, non si trovano riscontri da nessuna parte né di questo numero né di 6.600 miliardi di risultanze. Addirittura un'indagine di Banca Italia del 2010 sulla ricchezza delle famiglie stimò a 8.600 miliardi l'attivo delle famiglie italiane, ma il debito è pubblico, mentre queste sono attività private, quindi il paragone tra le due cose in realtà non si può fare. Non si sa quindi bene a che cosa faccia riferimento Silvio Berlusconi, e per questo diciamo che rientra nel novero dei Pinocchi della settimana.
Insomma, Berlusconi è stato un po' Pinocchio. Voi dovete sapere che l'ospite di oggi è un grande fan di Silvio Berlusconi. Aveva, credo tuttora in camera, un poster con scritto "meno male che Silvio c'è". E parliamo quindi di Berlusconi. Come ti è sembrata l'intervista della D'Urso? È stata un'intervista comunque cattiva, cioè...
È stata un'intervista molto pesante, ci è andata giù duro perché lo conosce da 7 anni, quindi c'è familiarità e se lo poteva permettere.
E poi diciamo che Berlusconi non ha detto le stesse cose, tipo "levo l'IMU", come aveva fatto "levo l'ICI". È stato quasi uno statista.
Innovativo.
Ma poi lo sai qual è la cosa? Che ho trovato molto coerente il fatto che abbiano sfiduciato il governo Monti e poi lo vogliono come capo dei federatori della destra. E siccome noi sappiamo che oltre al poster di Berlusconi, Tiziano è comunque amico su Facebook anche Angelino Alfano, di cui condivide le idee soprattutto contro la sinistra e contro la FIOM e la CGIL, vorremmo chiederti, ma secondo te come vedi Berlusconi in questo nuovo futuro, in questo nuovo orizzonte politico? Vedi un'unione con Monti oppure da solo con le oggettine?
Allora, al di là delle battute facili, mi sembra che questo sesto Silvio Berlusconi candidato premier sia un Silvio Berlusconi che ripete quelli che sono i suoi temi famosi, quindi la magistratura, ma la persecuzione delle sinistre, i comunisti, perché ha nominato anche i comunisti, non scordiamocelo, insomma ormai li vede soltanto lui. È un Berlusconi molto più stanco, che secondo me, nonostante il monologo di 1 ora e mezza di ieri sera, ci crede lui stesso molto meno, e rende anche palese il bisogno non di salvare l'Italia ma di salvare se stesso più che nelle altre occasioni. C'è Mediaset che sta con i conti in rosso da esattamente quando lui ha lasciato il ruolo di premier, ci stanno tutte le questioni giudiziarie, e lui si è reso conto che Angelino, il suo lacchè, non avrebbe potuto tutelarlo come avrebbe voluto e si è dovuto mettere in prima persona.
Due considerazioni al volo, proprio a margine, per stemperare un attimo la situazione. Una è la domanda: qual è le frequentazioni, che secondo me Barbara D'Urso dovrebbe rivedere le sue frequentazioni, perché trattava ieri da amici, da Silvio Berlusconi a Michele Misseri, a Eva Enger, al pancione di Carmen Russo, e quindi proprio un pantheon che va molto di moda come termine, un po' variegato. E l'altra è che l'intelligenza, se vogliamo riconoscere, come diciamo prima di Andrea, di Berlusconi anche in questo caso, di oscurare quelle che erano i suoi il nemico interno, diciamo tra virgolette, perché se tu ci pensi lui comunque ha dettato l'agenda nuovamente, e contemporaneamente c'era Alfano che comunque Italia Popolare eccetera eccetera, Crosetto e la Meloni, e quindi al suo interno è come soffocarli in culla nascendo.
Sì, abbiamo appena trasmesso il momento querelami perché siamo stati molto morbidi, ma io direi adesso di aprire un'altra rubrica, che è la rubrica grigiume, ovvero come un altro termine l'Oden, cioè parliamo di Monti proprio in senso stretto. Io voglio sapere, ma il mio prossimo presidente del Consiglio, ma credo anche di Tiziano, avete la cittadinanza italiana, no?
Sì, sì, da poco.
E quindi vorrei sapere, ma Monti, ma può essere il nuovo Presidente del Consiglio o addirittura il Presidente della Repubblica? Chiediamo a Tiziano.
Noi ci dimentichiamo innanzitutto una cosa, che l'Italia si dimentica spesso volentieri di partire dalle regole, e chi è senatore a vita non dovrebbe candidarsi premier in quanto già fa parte per legge del Parlamento, quindi tanto c'è un vizio di forma che andrebbe capito.
Però lì dicono tutti che lui al massimo farebbe il capolista.
Non tutti. C'è chi sostiene questo, chi è convinto che lui sarà veramente premier candidato nei seggi e nelle regioni, e chi non, ovviamente non sa la differenza tra queste due cose. Che cosa ci dobbiamo aspettare con Monti? Era questa la domanda?
Sì.
Io penso che innanzitutto...
Però se vuoi parlane pure male.
Parlerò di fatti, poi uno fa le valutazioni che vuole. Io penso che con Mario Monti, candidato o no premier, intanto lui si è fatto una bella benedizione istituzionale col Partito Popolare Europeo, in cui è andato praticamente a fare una bella pernacchia a Berlusconi, in quanto Berlusconi aveva confermato la presenza, lui è andato e a Berlusconi non se l'è più filato nessuno.
Ti ha dato fastidio che il Partito Popolare Europeo metta, come dire, il naso negli affari italiani, oppure l'Italia è talmente importante, come dicono, che non possiamo lasciarla ai populisti di turno?
Su questo ho una posizione abbastanza netta, nel senso, io sono convinto che l'Italia c'ha un ruolo fondamentale per cui poi crolla il progetto euro. Dopodiché, da uomo di centrosinistra, vorrei comunque che il centrodestra, e stessa cosa se accadesse nella mia alla politica, fosse gestito e organizzato da l'Italia, con ovviamente un occhio di riguardo a quella che è la politica internazionale, e sicuramente questo vuol dire che ci dobbiamo fare due domande su quello che è stato l'atteggiamento del centrodestra verso l'Europa negli ultimi 15 anni. Dopodiché l'Italia dovrebbe imparare a crescere un po' da sola.
Quindi diciamo Monti come Presidente del Consiglio non è tra le 3-4 decisioni che vorrebbe prendere Tiziano.
Tra l'altro sono tante le opzioni che stanno in campo, perché comunque c'è... potrebbe fare il Presidente della Repubblica con un Parlamento diciamo appoggiato da liste per l'Italia dell'UDC, centristi, Montezemolo eccetera, e il PD, oppure potrebbe essere il nuovo Presidente della Commissione Europea al posto di Varumpui, come si chiama lui adesso. Cioè sono tante le cose che ci sono in campo.
Oppure potrebbe aiutarmi ogni giorno a fare la lista della spesa, perché spendo un po' troppo rispetto a quanto guadagno, quindi mi servirebbe un po' di rigore anche.
Una spending review interna.
Mi servirebbe una spending review. Ma quindi abbiamo parlato, e secondo Tiziano, ma anche secondo molti, ci sarebbe una sorta di deficit di democrazia se Mario Monti si candidasse, oppure diciamo così di terzietà.
Dipende come si candida.
Di come si candida. Allora parliamo di democrazia vera e propria, parliamo del PD.
Okay.
Che ne pensi delle parlamentari, ma soprattutto che grandi statisti come...
del Movimento 5 Stelle, non del PD.
Ah, vedo...
Quelle del 29 e 30 dicembre, previste forse.
Ore.
Sì, diciamo che grandi statisti come la Bindi forse potrebbero essere escluse per la loro capacità di interpretare. Comunque la Bindi non è che sta lì dal 1988 ma dall'87, quindi no, a parte scherzi, come la vedi? E soprattutto ti piace l'idea di votare a Capodanno?
Ah, io penso che il problema sia a monte, nel senso, io sono convinto che il centro-sinistra in generale si sia accorto, quindi non solo Bersani ma anche Vendola, i socialisti...
Esistono ancora.
Esatto. Si sono accorti che l'unica risposta a un populismo politico che c'era da Grillo, ma che la Lega trova sempre come bacino, è aprire un partito, che è anche l'unica speranza di sopravvivenza in questo secolo.
Quindi aprire il partito, come fare le regole che hanno chiuso la partecipazione per molti? Per esempio,
intendi...
mi riferisco a Renzi, alle primarie per il candidato.
Guarda, quelle sono faccende di partito che io ho seguito da votante del centro-sinistra, e quindi ti dico, secondo me,
giusto o no?
La chiusura sotto primarie, sì. Dipende che cosa intendi per chiusura, perché in realtà sottoscrivere per esempio un programma da persona di sinistra, io preferisco sottoscrivere un programma che votare una persona, quindi innanzitutto chiedere a chi veniva a doveva andare a votare di leggere, si spera, e condividere quello che è il manifesto di Italia Bene Comune, secondo me era una scelta buona. Se parliamo delle limitazioni per chi doveva votare al secondo turno, già lì secondo me c'è stata una gestione meno intelligente, ma da Bersani quanto a Renzi, perché Renzi ha fatto secondo me un gravissimo errore durante il secondo turno per il ballottaggio, perché se avesse continuato con la linea che ha tenuto fino al primo turno, secondo me avrebbe fatto un risultato migliore. Invece scegliere di attaccare, pubblicare sul Corriere della Sera attraverso la sua fondazione manifesti a piè pagina, e in particolare tutta una gestione di politica anche abbastanza paracula di quello che era il voto utile per acchiappare il centrodestra, perché sennò bisogna fare l'alleanza con Casini, è stato un po' controproducente, un po' un autogol.
Diciamo che nel pantheon del centrosinistra di Tiziano non c'è proprio Renzi, ma forse ci sarà Spider-Man, se vogliamo dire così, tra le ragnatele.
Sì, probabilmente Spider-Man è più adatto.
Diciamo, però è l'analisi che possiamo sottoscrivere. E anche l'apertura del partito, considerando che ieri ci sono state le primarie in Lombardia, hanno votato quasi 150.000 persone.
Ambrosoli
è proprio un senso. Ambrosoli ha vinto bene, ma anche gli altri due comunque sono piazzati abbastanza bene, se tu consideri la ginecologa terza, l'unica donna, è arrivata al 19%, quindi la scelta di fare queste parlamentari è a Capodanno o
Natale
coi gazebo è giusta, proprio nell'ottica di apertura del partito, e soprattutto in confronto, e qui una domanda è dopo, in confronto a quelle fatte da Grillo sul web.
Beh, diciamo che se noi prendiamo i dati umbri, alle parlamentari del Movimento 5 Stelle in Umbria hanno partecipato, mi sembra, un totale di 320-330 umbri per scegliere i propri parlamentari. Stessi miei amici o ragazzi della mia generazione che si riconoscono nel Movimento 5 Stelle mi hanno detto per loro ammissione: sì, ma io non ho nemmeno votato, non avevo voglia di andarmi a leggere tutti i programmi di ogni candidato, a me tanto mi fido di quello che è Grillo eccetera. Quindi anche quando loro stessi provano a staccarsi da Grillo, in realtà ci rendiamo conto che la militanza, se così vogliamo chiamarla, del Movimento 5 Stelle è ancorata fortemente alla figura di Grillo.
Però siccome a noi piace fare le pulci e non ci piace dire sempre sì, io ti do un altro dato sui ragazzi della nostra generazione che votando il PDL, mi sembra, oppure il PD alle europee, parlando con una persona, mi ha detto, io ho detto, ma tu che hai votato? Obama. Questo per farti capire che indipendentemente dal...
Il mio eroe personale, questo tuo amico.
Bisogna...
Sylvester Stallone alle europee.
C'è chi mette la mortadella, ma adesso vedremo quali saranno i prossimi salumi. Ma io adesso direi, perché è una cosa molto interessante, il fatto che in questo weekend è stato abbastanza movimentato, possiamo dirlo, è stato movimentato non solo per la partecipazione di Tiziano al servizio pubblico, che hanno visto, quanti milioni di spettatori hanno visto?
1.500.000 con lo share che è andato dal 14.6 al 16.7 quando si è iniziato a parlare, non perché ovviamente c'ero io, ma perché di fronte al pollaio che hanno imbastito Di Pietro e Bete si è iniziato a parlare di università, scuole, problemi reali, e quindi la gente si è un po'...
Cioè noi oggi puntiamo minimo alle 5 persone rispetto alle più abituali, e io adesso vorrei, allora lanciamo questa rubrica che ci piace tantissimo, che parla un po' della politica e delle liste che sono nate, cioè Non ci ho capito una mazza.
Oh,
allora la rubrica Non ci ho capito una mazza inizia con l'unica cosa certa di queste liste, cioè l'alleanza PD più SEL
e i socialisti.
I socialisti
ragazzi, che senza i socialisti da Craxi in poi non ne potremo mai fare a meno.
Andrea, ma i numeri dei socialisti contano ancora.
Ma infatti sono...
Quindi sta attento a te, come le inverte.
Attento a quello che dite, ragazzi.
Il momento querela 2.0.
Esatto.
E quindi allora ti chiedo, siccome ci piace un po' romperti le palle, il momento rompere le scatole, PD Sell, PD che dice nella persona di Bersani, seguiremo l'agenda Monti migliorandola, e Vendola che dice, sai che c'è, l'agenda Monti io la butto. Come lo vedi?
Io vedo questo problema nell'atteggiamento che tiene al momento il centro-sinistra, ma in generale è un atteggiamento figlio della politica berlusconiana che ha caratterizzato gli ultimi 15-20 anni. Cioè si parla di categorie e non si parla di contenuti. La stessa agenda Italia Bene Comune di cui parlavo prima è molto vaga su tante cose e va ampliata. La mia preoccupazione da studente, da coordinatore della sinistra universitaria, quindi di un sindacato studentesco, è che tante persone durante la campagna elettorale già hanno iniziato a bagnarsi la bocca con temi come ricerca, università, fuga di cervelli, scuola, e poi concretamente quando ne hanno l'opportunità non ne parlano. E quindi ti dico, al di là di nomi, liste, alleanze, io vorrei che si iniziasse a parlare di temi concreti, perché è quella l'unica speranza con cui si può sconfiggere il populismo.
Allora, diciamo che Profumo non è stato molto per passare a un altro schieramento. Diciamo che Profumo, che è il ministro del governo Monti di istruzione, per chi non lo sapesse o per chi ha votato Obama alle europee, dicevo, il ministro Profumo, diciamo che ha implementato tutte le misure di Tremonti per meno ricerca, meno istruzione, meno scuola, eccetera, a parte questi ultimi concorsi dei professori che passano, non passano, non si sa quanti.
Lasciamo
perdere.
È un tema molto complesso. Io ho parlato con un'amica mia che ha fatto tutto il percorso dell'ex SIS e quindi ha pagato 3.000 euro, adesso ha studiato per 6 mesi e poi hanno aperto il concorso su due piedi così, e quindi è un tema abbastanza complicato
per la serie.
Infatti non si pronuncia nessuno né a destra né a sinistra, appunto, è sottolineare, quindi
siamo
è troppo
in campagna
complesso per poterne parlare.
Dicevo, Monti tra i punti più importanti non ha certo quello di istruzione e scuola, ma tu me lo vedi un bel listone trasversale di Monti con il terzo polo, con Casini, Fine, Montezemolo, cioè ex AN, ex DC, ex Ferrari, tra l'altro un sacco di campionati mondiali, forse fanno anche il circuito a Roma se vince Montezemolo. Che sono separate alla Camera ma uniti al Senato. Come li vedi?
Separati alla Camera ma uniti al Senato.
Dammi una percentuale.
Vuoi dei numeri?
Sì, voglio i numeri.
È pazzo.
Sì.
Io credo che se il centro-sinistra inizia a parlare di quello di cui parlavamo prima, può sperare di arrivare anche sopra il 40%. Ora prendi questi dati con le pinze.
Questo è il momento utopia, abbiamo detto.
No, poi ti dirò, ho scommesso con i miei amici, tra cui quelli che votano il Movimento 5 Stelle, una birra su le percentuali del Movimento 5 Stelle. Ora darò questo dato su cui poi potete richiamarmi per prendermi per il culo. Probabilmente io ho scommesso su un Movimento 5 Stelle non oltre il 16,6%.
Allora dacci il numero che ti richiamiamo a febbraio. Invece ti dico, tu ovviamente ti sto parlando di una lista che è un altro mondo rispetto a dove vieni tu. Cioè ti parlo di Giannino e del Movimento Fermare il Declino. Cosa ne pensi?
Tutto il male possibile.
Quindi diciamo che il liberismo alla Giannino con barbetta alla Levin non ti piace.
Non è il mio mondo.
Non è il tuo mondo. Però molti dicono che potrebbe avere una percentuale intorno al 5%, quindi molto più di un Casini senza Monti, dato al 3,8.
Posso dire una cosa così al volo? che se stiamo a sentire tutte queste cose, la somma di tutte queste percentuali dovrebbe fare 200, 200. Perché
che volevo dire io, se noi al Movimento 5 Stelle deve avere il 16, la Lega pensa di avere il 6 e il 7, Alleanza Nazionale staccata dal PDL pensa di avere il 6 e il 7, l'UDC il 10.
Insomma, stiamo dando i numeri.
Ci si entra.
Andiamo allora, passiamo per chiudere questa rubrica, non ci ho capito una mazza, andiamo al weekend, sabato e domenica, dove si sono formate più o meno tre liste, la lista Barbara D'Urso, vabbè, chiamiamo la lista Forza Italia 2.0, invece l'altra che a me, se ti posso dire, mi ha un po', come dire,
non incuriosito.
È incuriosito, perché ho visto il gigante e la bambina, cioè gigante Meloni e Crosetto, bambina, insieme in questo hashtag senza paura, che tra l'altro molti sondaggisti...
Primarie delle idee anche. Era la
primarie delle idee, perché certo...
Ieri era il giorno delle primarie.
Si sarebbero dovute svolgere le fantomatiche primarie del centrodestra.
Direi che non si sono svolte.
No,
datele.
Non ce l'hanno detto, ma no, che ma... può essere visto.
No, ma la cosa divertente, visto che il nostro Tiziano fa scienze politiche, è capire come fanno a stare insieme un liberale come Crosetto e una ex MSI, se si può dire così, come Giorgia Meloni. Come te lo spieghi?
Me lo spiego come al solito, con la spiegazione che viene data a qualsiasi fenomeno politico italiano degli ultimi almeno 20 anni, e cioè che l'esigenza di visibilità e anche di governo ha creato strani compagni di letto, adesso citando Homer Simpson e il signor Burns, nel senso che ritrovarsi appunto, come dici tu, un ex fascista dell'MSI insieme a un liberale puro è sicuramente un'accoppiata strana, ma nulla che non abbiamo già visto, visto anche che abbiamo visto un governo in cui c'era dall'UDC alla Lega, passando per Storace, o la stessa Santanchè che era candidata premier, ricordiamocelo, contro Berlusconi, e ne parlava malissimo, adesso fare la donna di Sallusti e la velina politica di Silvio.
Però c'è da dire che noi per voi abbiamo visto il discorso della Meloni e ci ha colpito questo grande discorso da statista con la quale ha chiuso, e che voglio citarvi solamente due frasi che ha pronunciato Giorgia Meloni. È impossibile, disse l'orgoglio. È rischioso, disse l'esperienza. È inutile, tagliò la ragione. Provaci, sussurrò il cuore.
Penso che... Ma non è possibile, te lo stai inventando.
No, lo ha detto. Io vi invito, quando faranno uscire su YouTube...
Cosa, credo, no? Qualcosa del genere.
No, io credo, e questo è il momento Querella 3.0.
Vai.
No, io credo veramente che questo sia un grande discorso da statista. Nemmeno De Gasperi avrebbe potuto dire qualcosa in austro-ungarico, ma adesso non pensiamoci. Invece, come tu hai detto benissimo, mio caro compagno di viaggio Riccardo, hai detto che il caro Berlusconi ha ucciso mediaticamente tutti i suoi figliocci, comparendo in TV dalla Barbara D'Urso, ma non ha ucciso, tra virgolette, solo i due, il gigante e la bambina, Crosetto e Meloni, ma ha ucciso anche il suo figlioletto, cioè Angelino Alfano. Che ha, come dire,
braccio però, eh.
Ma ragazzi, ma Angelino però è stato molto berlusconiano, Ha parlato di sinistra, di comunisti, ha citato circa 20 volte la parola sinistra.
Per questo lui stesso che ha votato contro Monti lo ha candidato premier l'altro ieri pomeriggio, quindi un'enorme coerenza politica.
Allora, ti faccio una domanda da 10 milioni di euro, oppure da birra, visto che ci siamo lanciati in questo birra, in questo birra style, birra contest, si può dire?
Ma di moda la birra, cioè.
Ce la beviamo tutti, da Bersani in poi la beviamo tutti.
Birsani.
Come lo vedi questo movimento di Italia Popolare che ha, come si chiama, Alemanno, il sindaco di Roma? Ma noi ce lo siamo ricordati. Io lo chiamerei
Sir
più
Gianni.
No, ma lo sapete perché non mi ricordavo il nome? Perché io pensavo più a Mister Neve, no? Per quello che era successo a Roma. Quindi direi Alemanno, Cicchitto, Formigoni e Alfano. Sembra tipo il gioco dell'oca, invece
sembra
è un partito.
Ma come la donna barbuta e...
ma come li vedi? Soprattutto tutti con Monti, ma se sono con Monti sono contro Berlusconi. Come la vedi?
Io la vedo che stanno aspettando, come hanno sempre fatto, le direttive del capo. Berlusconi stesso è confuso in una conferenza stampa che ha fatto pochi giorni fa. Ha detto: io mi candido, però candidiamo anche Monti, però forse mi candido. Quindi perfettamente coerente, penso che stiano aspettando le direttive esterne.
Ricorda un po' il Veltroni, ma anche no? Monti, ma anche no.
Anche
e poi naturalmente parliamo del Movimento 5 Stelle.
Ma siamo arrivati sul Movimento 5 Stelle, siamo arrivati alla fine.
Allora vogliamo solamente
proprio alla fine, un flash.
Vogliamo solamente
c'è anche il Movimento Arancione.
Vogliamo un aggettivo sul Movimento di De Magistris, il Movimento Arancione, cui confluirà forse l'IDV, e due aggettivi, non tre, sul Movimento 5 Stelle.
Allora, sul Movimento Arancione non ti do un aggettivo, ti do un nome, cioè zattera di salvataggio, non tanto per De Magistris o Ingroia, che io rispetto molto, ma quanto per, soprattutto basta vedere il livello locale, ci sia un tentativo che spero sia scongiurato dai contenuti di anche tutta la società civile che ha firmato il manifesto, anche di, vogliamo chiamarlo, riciclaggio politico da parte di una serie di...
Chiamiamolo, perché tanto le querelle ce l'hanno già fatte.
Sì, sì, sto già antipatico a una serie di soggetti.
E direi allora due aggettivi sul Movimento 5 Stelle, però solo due. E non insulti, dai.
No, ti dico rabbia e confusione.
Per citare la Falacci, ti direi anche l'orgoglio di aver avuto come ospite Tiziano. E chiudiamo qua la puntata.
Chiudiamo qua. Ciao, ti ringraziamo e al prossimo anno.
Grazie a voi, a presto.